allora bentrovati a tutti e a tutte su Entropia Massima, parte anche quest'anno la nuova stagione della nostra trasmissione. Oggi è una trasmissione collettiva, vi presentiamo i vari temi che porteremo avanti durante l'anno e cominciamo con uno dei protagonisti di questa trasmissione, Geologia Senza Frontiere, che quest'anno ha arricchito il suo tema ulteriormente, vero Chiara? Ce ne parli tu?
Buonasera, ben trovati a tutti e tutte, e ricominciamo il nuovo anno, la nuova trasmissione su Entropia Massima su Onda Rossa, e parliamo quest'anno, diciamo, riprendiamo sempre i temi che abbiamo portato avanti negli scorsi trasmissioni, e ampliando un po' lo spettro, nel senso abbiamo parlato di acqua, di dissesto idrogeologico e della sua gestione, quindi sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista appunto dell'interazione uomo-ambiente, della gestione e di tutto quel che ne consegue. E quest'anno, un minimo già l'anno scorso avevamo un po' ampliato il tema, quest'anno ancora di più, nel senso non solo acqua ma territorio, ma quindi i dissesti e diciamo i rischi a cui è soggetto il nostro territorio, rischi geologici soprattutto, e diciamo cerchiamo di discutere su qual è il modo migliore per evitare di trovarci in situazioni di emergenza continua. Cioè ormai lo sappiamo che il nostro è un territorio fragile, è un territorio che è in evoluzione dal punto di vista geologico, dal punto di vista del territorio. C'è un'antropizzazione molto molto estesa, e quindi vari sono diciamo gli impatti uomo-ambiente, ma le modificazioni stesse che il territorio subisce per la sua natura, per il suo essere. La cosa è che appunto ormai lo sappiamo come e dove si muove, non sappiamo quando, non sappiamo esattamente il momento ad esempio in cui avviene un terremoto, ma sappiamo quali sono le zone a più elevato rischio sismico, quindi sappiamo che dati territori sono sottoposti a elevati rischi, a elevato rischio sismico, e che può subire in un range di tempo anche breve un terremoto, un sisma importante. Quindi non bisogna lasciare, ormai sembra che ne abbiamo passati alcuni, abbiamo visto come sono state affrontate appunto le emergenze. Ormai non è più emergenza, è un dato di fatto, è una cosa a cui dobbiamo far fronte prima di trovarci nella situazione dell'emergenza. Così vale per i sismi, così può valere per eruzioni vulcaniche. Il territorio italiano è tra i territori a rischio vulcanico a più elevato rischio vulcanico del mondo, l'area del Vesuvio, dei Campi Flegrei, insomma quasi non c'è da parlarne. Il problema è non arrivare sempre all'ultimo momento come se fosse la prima volta, come se fosse una cosa nuova. Non lo è, lo sappiamo che esiste, e dobbiamo capire come arrivare più preparati a un'emergenza che non deve essere più tale, deve diventare, dobbiamo arrivare a un'idea di emergenza zero, che era l'idea del titolo del nostro anno di trasmissione. E di questo tema ne parleremo durante l'anno con comitati locali, con cittadini che hanno affrontato queste situazioni. Quindi cercare di capire come ci si organizza prima, dopo, qual è il rapporto, qual è il coordinamento che si può creare fra cittadini e quale può essere la forza che tali coordinamenti, tali associazioni, unioni di forza può avere nel rispetto alle autorità locali che gestiscono poi alla fine il territorio, ma che devono sempre essere sottoposte all'occhio vigile di chi i territori li vive, di chi abita, di chi costantemente ne è protagonista. E quindi cercheremo di contattare il più possibile appunto comitati o singoli anche in giro per l'Italia per vedere quali sono state le organizzazioni, se è stato efficace la risposta delle autorità locali e quindi quale può essere il modo migliore per affrontare, per sviluppare una coscienza che porti a sia mitigare il rischio, quindi arrivare a diminuire gli effetti di questi eventi che possono essere considerati eventi estremi, eventi catastrofici, sia poi ridurre quello, l'emergenza veramente a un qualcosa di molto breve, mentre stiamo vedendo che le emergenze si stanno prolungando nel tempo, negli anni, viviamo in uno stato d'emergenza.
Ecco, quindi diciamo che ci sono casi in cui esiste la possibilità di fare degli interventi che possano ridurre lo stato di emergenza. Quindi ci sono buone pratiche da sviluppare, ci sono interventi da fare per sanare situazioni non. Situazione a rischio sismico.
Ma assolutamente sì, no, non parliamo appunto solo di rischio sismico, parliamo sempre di dissesto idrogeologico, rischio sismico, rischio vulcanico, rischio vari tipi. Volendo possiamo anche allargarlo ancora al rischio di inquinamento, che pur non essendo un rischio prettamente naturale è un rischio che deriva dall'interazione uomo-ambiente, ma ci sono sicuramente le buone pratiche molte buone pratiche da mettere in atto prima che si verifichi un evento per mitigarlo, quindi per ridurre gli effetti di quello che poi può provocare. La prima cosa che mi viene in mente, la banalità, è ridurre la vulnerabilità delle strutture, cioè ridurre semplicemente rinforzandole, quelle che vengono chiamate ad esempio le staffe, i tiranti, sono tutti elementi che riducono la vulnerabilità, cioè quanto un edificio è propenso a crollare sotto un'accelerazione sismica. Questa è proprio la prima cosa banale, ma così gli interventi ce ne sono tantissimi che devono essere fatti, pianificati, servono soldi per questi, e questo è anche un altro tema che affronteremo senza dubbio. Chi è che può mettere così tanti soldi da poter veramente avere un'azione efficace nella riduzione del rischio? Il singolo cittadino che fa fatica ad arrivare a fine mese, quanto può arrivare a investire nella propria casa e ridurre così il rischio della sua casa e della sua poi comunità?
Invece sembrerebbe che i soldi si trovano solo quando bisogna magari costruire al di fuori
Assolutamente, assolutamente è quella la cosa, il fatto del vivere nell'emergenza.
Si continua ancora a costruire male, sostanzialmente.
È quello, perché nell'emergenza si vive in deroga, si vive in deroga a qualsiasi pianificazione, perché nell'emergenza devi sbrigarti a fare le casette, a fare il ponte perché serve passare, non valutando bene, perché stai in emergenza. L'emergenza è un qualcosa che deve appunto essere di breve durata, c'è questa fretta sempre di concludere e si conclude molto male, spendendo molti soldi, molti più di quelli poi che alla fine potrebbero essere utilizzati per la prevenzione, e quindi alla fine si arriva a spendere a pioggia miliardi, perché si parla di miliardi, si parla di punti di PIL per emergenza che è infinita, che non finisce, perché poi conviene, perché c'è la speculazione edilizia, ma quello che sia, conviene questo piuttosto che investire su un qualcosa che non ha un rientro, e anche sicuramente più difficile, non c'è dubbio, però è una cosa che va monitorata. E un'altra cosa, per rispondere anche a quello che dicevi prima, l'emergenza anche, cioè il rischio può essere mitigato, quindi si possono ridurre gli effetti, ma deve essere ridotta l'emergenza, il periodo in cui si vive in emergenza, e anche questo si fa pianificando l'emergenza.
È anche uno status formale quello dell'emergenza.
Sì,
no?
Assolutamente. Sì.
Ci sono delle determinate.
Sì, sì, sì. E questo magari poi lo riaffronteremo in seguito. E passo la parola adesso a Paolo anche per parlare. Questo, diciamo, è l'approccio più sul territorio, sull'aspetto naturale, però abbiamo visto che l'interazione poi uomo-ambiente ci riguarda parecchio, e partendo ovviamente dalla gestione dell'acqua e quindi dalla campagna acqua pubblica, e passo la parola a Paolo.
Sì, ben ritrovati e ben ritrovate a tutte e tutti. E sì, noi proseguiremo, diciamo, il nostro excursus come negli anni passati sulle lotte e le vertenze per l'acqua pubblica in Italia. È evidente che viene facile adesso qua a Roma, passata quest'estate, agganciarsi al tema dell'emergenza, visto che per la prima volta nella storia Roma ha sofferto un'emergenza idrica, e si potrebbe fare lo stesso identico discorso di quello fatto appena adesso da Chiara, ovvero l'emergenza idrica è stata, diciamo, costruita d'arte, o meglio causata da una mancanza di pianificazione negli anni, mancanza di investimenti, perché la gestione è sempre stata votata alla massimizzazione del profitto, quindi gli investimenti sono stati scarsi se non nulli, e se a questo aggiungiamo un acuirsi dei cambiamenti climatici, è evidente che tutti i nodi vengono al pettine e si creano dei disastri ambientali come quello del lago di Bracciano. Non va dimenticato che il lago di Bracciano è in sofferenza ancora ad oggi, non se ne parla più, ma a inizio ottobre è arrivato a meno 186 sullo zero idrometrico, quindi è continuato a scendere di circa 15-20 centimetri anche rispetto ai livelli di questo luglio, che avevano destato tanto allarme. Però i nostri media ci hanno ormai abituato a saltare di palo in frasca rispetto alle varie emergenze, quindi qui a Roma è tutto finito. E quindi, prendendo spunto da quanto, appunto, dalla siccità che ha attraversato tanti territori, non solo Roma, torneremo a parlare, appunto, della battaglia per una gestione pubblica e partecipativa dell'acqua, per l'attuazione dei referendum del 2011, una battaglia che va avanti, che è, per così dire, paradigmatica rispetto anche a tutti gli altri servizi pubblici locali, e qui a Roma probabilmente ne vedremo delle belle anche nei prossimi mesi, per esempio sul trasporto pubblico locale. Insomma, credo che anche qui potremmo, a partire dall'acqua, spaziare anche ad altri temi che però sono strettamente collegati, per quanto riguarda appunto la vivibilità delle nostre città e dei nostri territori. Io la faccio breve, anche perché così andiamo in pausa musicale e ci risentiamo fra qualche minuto.
E allora 06 49 17 50 è il numero per intervenire. Ascoltiamoci un pezzo dei CSI.
Buonasera di nuovo, eccoci sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con la prima puntata della stagione di Entropia Massima. E questa è una puntata collettiva in cui tutti noi attori di questa nuova stagione, presenteremo un po' i nostri progetti. Quest'anno, rispetto agli anni scorsi, inizieremo alle 8 invece che alle 8:15, quindi come oggi dalle 8 alle 8:45. Adesso parleremo con Alberto di economia e ambiente. Alberto, eccoci.
Grazie. Allora, il tentativo che faremo quest'anno è di mettere insieme tutti i fenomeni principali dell'andamento del sistema dominante, con attenzione particolare alle imprese multinazionali, all'emergere di nuovi soggetti come la Cina, e soprattutto a tentativo di capire che cosa succederà all'occupazione intesa in senso generale, cioè a livello globale. Dall'altra parte cercheremo di seguire l'andamento del clima, l'andamento dei danni ambientali, che a nostro modo di vedere è l'aspetto più drammatico, non esito a usare questa parola, perché i danni che stiamo arrecando al pianeta e ai suoi squilibri, a questo punto non più equilibri, è particolarmente accentuato, e soprattutto l'aspetto che sottolineeremo varie volte nelle prossimi incontri è in accelerazione. Questo in genere non viene detto, cioè il fenomeno esiste, ma sta andando a ritmi accelerati, cioè ogni anno che passa il fenomeno diventa più grave. Cioè, porto l'esempio semplicemente di quello degli ultimissimi cicloni o tifoni che hanno investito tutta la parte dei Caraibi e parte degli Stati Uniti, che si sono succeduti in tempi brevissimi, mentre era tradizionale, cioè nella storia c'erano stati sempre questi tifoni, almeno 5 o 6 per stagione, però quest'anno se ne sono succedute due molto pesanti, cioè molto intensi, molto veloci, e questo non si era mai verificato in passato. Quindi in pratica tutte le previsioni e tutte le analisi che erano state fatte finora sull'andamento di questi tifoni, eccetera, che esistono, sono saltate. E la sensazione, almeno quello che stanno cercando di dirci gli esperti di quella zona, la sensazione è che la situazione futura dei prossimi anni, delle prossime stagioni, sarà analoga.
Ne stiamo risentendo anche in Europa. Del resto, l'ultimo grande tifone ha preso tutta la costa atlantica d'Europa, dal Portogallo all'Irlanda in particolare. Quindi
esatto,
anche noi non siamo esenti.
Non siamo esenti, e soprattutto perché è arrivato fino al Portogallo in maniera pesante, eccetera. Però il discorso è che noi non colleghiamo, cioè i giornali non ci aiutano e le analisi politiche non ci aiutano a collegare questi fenomeni. L'altro, il primo tipo di problema ambientale che dovremmo affrontare è sempre l'andamento del riscaldamento globale. Quindi in sostanza tenere d'occhio, cioè seguire con certa attenzione qual è la variazione dei gradi di temperatura. E qui dobbiamo subito dire una cosa, perché questo meccanismo è in pieno sviluppo, cioè sta continuando. A distanza di meno di 2 anni dall'ultimo accordo internazionale in materia, con ogni probabilità i dati che sono stati presi come base per arrivare a quell'accordo, che è molto modesto, poco significativo, eccetera, ma questo ne parleremo. Però il problema grosso è che questo meccanismo è già inficiato dal fatto che noi, per esempio, dovremmo arrivare, secondo quei documenti, a meno 1,5 gradi, come massimo livello da tenere come limite, e siamo già a 1 e qualche cosa. Quindi in sostanza abbiamo già rosicchiato quei margini che, se invece si venivano presentati come un margine di sicurezza.
Quindi ci manca davvero poco per arrivare a finire la sicurezza, il margine
sì,
di sicurezza.
Sì, da quello che mi risulta, io non voglio fare mai il profeta, dico, ma da quello che mi risulta è questione di mesi. Cioè, se mano a mano che escono i dati uno ha questa sensazione molto spiacevole, Dopodiché noi stiamo ancora discutendo però a livello della politica internazionale, con il diverso atteggiamento degli Stati Uniti, con il presidente attuale, che tentano di sottrarsi a questa logica, noi stiamo ancora assistendo al dubbio se quell'accordo internazionale coinvolgerà tutti i principali inquinatori, che sono uno gli Stati Uniti e uno la Cina. E quindi è tutto ancora, diciamo, l'accordo esiste, è stato firmato, ratificato, eccetera, però poi la realtà sottostante, cioè la base sulla quale è poggiata, viene contraddetta dai dati quotidiani o settimanali o mensili che continuano ad arrivare. L'altro aspetto che dobbiamo tenere conto è che fino a un anno circa tutti quelli interessati a questi problemi ambientali si affannavano a spiegare che l'andamento stagionale non doveva essere guardato, cioè in paesi come l'Italia, perché i dati del riscaldamento globale erano espressi in medie quinquennali, eccetera, cioè periodi più lunghi. Da qualche mese gli esperti cominciano a dire: avete visto che anche l'andamento della stagione in Italia è stato in linea con il meccanismo del riscaldamento globale, e quindi c'è una connessione ormai, come posso dire, verificabile a scala annuale. Quindi dobbiamo fare molta attenzione da adesso in poi a far sì di non dimenticare mai che quello che sta succedendo a Roma o nel posto dove siamo andati in vacanza è qualcosa che fa parte del riscaldamento globale. Quindi questo è un passaggio. L'altro elemento che dobbiamo seguire è tutta la parte siccità, e contrariamente tutta la parte diciamo eventi estremi in termini di acqua, cioè diciamo tempeste varie, eccetera, cioè, non i cicloni di cui io parlavo prima. E la cosa importante è che noi abbiamo in Italia, tanto per riagganciarmi a quello che diceva Chiara prima, con ogni probabilità 2/3 dei terreni coltivabili sono in area siccità, e questa continua. In questi giorni, siamo verso la fine di ottobre, stiamo ancora in condizioni di questo genere, cioè si incide sui raccolti, eccetera. Allora noi dobbiamo abituarci invece a collegare continuamente questi meccanismi e capire che non sono, come dire, indifferenti l'uno all'altro, sono strettamente collegati. Quindi noi dobbiamo imparare a parlare di siccità da un lato e uragani dall'altro, perché sono due effetti dello stesso meccanismo.
Quindi di siccità, di uragani, di agricoltura, di raccolti, proprio a livello globale, procacciamento del cibo, soprattutto in paesi del terzo mondo, immagino, dove, certo, poi questi raccolti, questi terreni agricoli subiscono di più la siccità.
Guarda, per dare una cifra come posso dire sintetica, siamo ritornati ai livelli di popolazioni immerse nella fame che erano precedenti agli anni scorsi, cioè dove per gli ultimi 3 anni c'è stato un tentativo di dire stiamo intorno a 780 milioni, cioè siamo in abbassamento da questa cifra, e siamo tornati a 815. Quindi in sostanza nell'ultimo anno ci sono state 40 milioni di persone in più che nella zona in genere nei paesi sottosviluppati è ritornata a soffrire per la fame. Quindi la fame significa proprio, non è la malnutrizione, è la fame, cioè la non possibilità di accedere al cibo in misura sufficiente. Quindi questo è un altro dei filoni, quindi, che cercheremo di seguire. Questo significa anche che parlando di agricoltura, alcuni dei raccolti, tipo il caffè, è a rischio per queste mutazioni climatiche complessive, perché cambiano le condizioni in tutti i paesi che tipicamente producevano caffè, non sono più adatti per coltivare il caffè. Allora questo significa cambiare completamente tutta la rete di raccolta, per non dire estorsione, delle risorse da parte delle multinazionali agroalimentari, e però contemporaneamente avere interi paesi che perdono la facoltà base che avevano di avere un reddito, anche se dominato da fattori economici esterni. E quindi questo lo dovremmo seguire con altrettanta attenzione. Un altro elemento ancora, che sarà un filone un po' difficile da seguire, però si possono dare, ci abbiamo dei dati, è tutta la parte della perdita delle specie animali, che siamo arrivati alla perdita di 2 specie ogni giorno, cioè che è un discorso pesante, quando poi andiamo a pensare di che si tratta. Possono essere i rinoceronti, oppure possono essere degli animali anche grossi, non importanti. Le cifre che si hanno sono drammatiche, perché sono sottoposti sia allo stress, diciamo, climatico, che poi a meccanismi economici di sfruttamento del corno, cioè delle cose assurde, e che però sono assolutamente funzionanti. E quindi,
da un punto di vista geologico, si parla di nuova estinzione di massa simile a quella, esatto, del meteorite, che poi non è esattamente così, però nell'immaginario, esatto, collettivo, quella dei dinosauri eccetera, siamo in una nuova fase, la,
esatto,
sesta,
questa è la sesta, è la sesta, sì, estinzione di massa. Per la prima volta giorni fa ho letto un articolo sulla settima estinzione di massa, che lo anticipo, però ne parliamo poi in dettaglio nel corso dell'anno. Cioè sono in fase di sparizione le razze domesticate, quindi i somari o le mucche eccetera, quelle che abbiamo domesticate nel tempo, e che sono in Italia, c'è una diversificazione molto interessante, c'era ed è a rischio. Quindi non solo la sparizione di quelli, diciamo, della vita selvatica, ma proprio anche quelli che coinvolgono direttamente la nostra alimentazione, che è una perdita secca, nel senso che poi non è difficilissimo rimetterle in forma. Poi l'altro elemento è la parte effetti sulla salute. Questo non sono particolarmente qualificato, perché non sono un medico eccetera, però un'analisi economica dei danni sulla salute può essere fatta e deve essere fatta, perché gli effetti anche in questo caso sono abbastanza nascosti, cioè i giornali se la cavano dicendo anche per cause ambientali, che non è sufficiente per capire il numero dei tumori nei bambini, no? Cioè delle cose molto materiali. Ecco.
Bene, perfetto. Allora, grazie Alberto. Adesso un'altra pausa musicale e poi torneremo con Daniele di Binario Etico.
Clean love.
E allora ritorniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e riprendiamo la presentazione delle varie parti, delle varie anime di questa trasmissione di Entropia Massima. E passo quindi la parola alla terza e ultima di questa sera, anche se probabilmente ce ne sarà anche un'altra che farà apparizione ogni tanto. E la terza e ultima di questa sera, dicevo, è Davide che ci continua a parlare come negli scorsi anni di tecnologia, e quest'anno ci parlerà di tecnologia e puntini
rivoluzione. Quest'anno abbiamo scelto un tema abbastanza facile. Sì, negli altri anni avevamo fatto tecnologia di crescita, che non era proprio facilissimo, o tecnologia di resistenza, insomma, così giochiamo un po' con le parole per dire che cosa. Quest'anno faremo un focus sull'intelligenza artificiale, un tema che ormai è entrato nel mainstream in maniera pesante, quindi non è più nuovo, non siamo più tra i primi a parlarne e ne stanno già parlando in tanti, appunto. Vogliamo farlo con il solito occhio critico e con il nostro punto di vista, e aperto ovviamente sempre a interventi da parte di chi ci segue. E perché ce ne occupiamo? Beh, perché è in atto una vera e propria rivoluzione, di qui anche il nome, il doppio senso: da un lato quella che noi vogliamo, la rivoluzione che noi vogliamo, dall'altro la rivoluzione che sta avvenendo, quella tecnologica, sotto i nostri occhi con poca attenzione, probabilmente, forse da parte nostra soprattutto poca. Quindi, per colmare questo gap, questo divario, ci sembra opportuno provare a fare un focus sull'intelligenza artificiale quest'anno. Ormai è arrivata fino dentro le nostre tasche. Sappiamo che negli smartphone ci sono già chip che utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale, e quindi è una cosa che ci sta davvero toccando molto nell'intimo. Causerà sicuramente una perdita colossale di posti di lavoro. Ci sono stime più o meno ottimistiche che comunque ci dicono che nell'arco di 10, 20, 30 anni ci sarà la sparizione di più della metà dei posti di lavoro esistenti. Non ci sarà proprio più bisogno di avere persone occupate. Quindi questa è una novità assoluta del capitalismo. Finora eravamo all'idea che lo sfruttamento potesse andare avanti all'infinito, e quindi più persone ci sono, più le posso sfruttare. E cioè adesso per la prima volta sembra che conviene non sfruttare tutti, ma solo una parte.
Ecco, a me la prima volta che ha introdotto questo tema mi è venuto in mente l'immagine di Metropolis di Fritz Lang, e con l'idea che in effetti si può fare, volendo, un parallelismo sulla rivoluzione industriale, nel senso su quello che è stato nell'Ottocento l'introduzione della macchina a vapore e quant'altro, e quello a cui ha portato anche sotto vari punti di vista. Quindi magari anche questo può essere una...
Assolutamente, infatti noi diciamo con una battuta che Marx conosceva il ciclo di Carnot. Marx sapeva perfettamente come funzionava la tecnologia della macchina a vapore, altrimenti non avrebbe scritto Il Capitale, se non l'avesse approfondito. Ha scritto cose che ancora oggi sono valide, e non se è così è perché ha studiato. Probabilmente oggi serve da parte di tutti e tutte noi un approfondimento su questa tecnologia, un'attenzione e un approfondimento che speriamo di suscitare. In chi ci ascolta, perché è importante dire cose altrettanto rivoluzionarie e nuove. Come dicevamo, ci sono fenomeni anche legati al mondo del lavoro che sono nuovi, e peraltro su questo magari avere anche il conforto di altri compagni e compagne, sia internamente, diciamo, alla redazione, che comunque chi vuole prendere parte durante le puntate è assolutamente benvenuto e benvenuta. E quindi il tema è un tema senz'altro interessante, anche perché riguarda il corpo, c'è anche quest'altra dimensione, cioè il vestire la tecnologia, il installare pezzi di tecnologia nel proprio corpo, quindi modificare il proprio corpo per allungare la sua vita o per potenziare alcuni aspetti fisici o mentali degli individui. Tecnologie che saranno ovviamente alla portata, sono già e saranno sempre di più alla portata dei più ricchi, dei pochissimi più ricchi, e quindi immaginate un mondo in cui esistono degli esseri potenziati e altri esseri non potenziati. Ecco, prima parlavamo di estinzione, siamo destinati ad essere trattati da questi esseri potenziati come noi trattiamo oggi le mucche, per sfruttarle, oppure come trattiamo i rinoceronti, ce ne infischiamo che si estinguano, una delle due. Così finiremo se non prendiamo coscienza di questo. Quindi anche su questo si aprirà un filone che riguarda il corpo, e ci è venuto in mente anche di parlare del corpo della donna e quindi di inserire anche alcuni inserti con la compagna Daniela, che si è sempre occupata del tema del femminile nelle nostre trasmissioni. Farà alcune sortite e noi le aspettiamo con grande interesse sul femminile.
Benissimo, quindi siamo in perfetto orario e si chiude qui quindi la prima trasmissione di Entropia Massima, il lancio diciamo di questa annualità. Ricordiamo che siamo sugli 87.9 e che potete intervenire telefonando allo 06 49 17 50 e anche ricordiamo sempre che la radio non campa d'aria e che quindi potete passare quando volete in radio a lasciare qualcosa dalle 9 alle 9. E potete anche andare alle poste e sottoscrivere un bollettino sul conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185 Roma. Un saluto a tutti e tutte e soprattutto a chi è privato della propria libertà personale, e appuntamento a lunedì prossimo alle 8:00.